Senza equità non posso pensare di creare una società senza guerre, perché la disequità è una piaga aperta che continua a generare violenza. Allora, con la finanza etica, la prima cosa che faccio è, nel momento in cui io finanzio un'attività economica, è verificare che venga ristabilito questo valore, che è una giustizia economica, ma che poi alla fine è una giustizia sociale, ambientale. Ecco, quindi questa per me è l'economia di pace, sostanzialmente.
Ciao, io sono Loran e questo è Venti di Pace, il podcast in cui parliamo di disarmo, dialogo e coabitazione nei teatri di guerra e nella vita di tutti i giorni.
La pace è un bene che supera ogni barriera.
Sooner or later, all the peoples of the world will have to discover a way to live together in peace.
La paz no solo es la paz del nunca más, sino que la paz es mucho más. Es la memoria de nuestra necesidad y nuestros actos de convivencia. Porque la paz es más de lo que nosotros creemos.
We're not thinking in terms of 10 years, we're thinking in terms of peace forever, you know.
Partiamo da un fatto brutto. Gli esseri umani non sono mai stati così ricchi come oggi. La quantità di soldi disponibili oggi è infatti immensamente superiore a quella disponibile in qualunque altro momento della storia. Giusto per dare un'idea, se nel 1960 il PIL mondiale valeva 1000 miliardi, oggi il PIL mondiale vale 85.000 miliardi. Ora, la domanda è, dove finiscono tutti questi soldi? C'è un meme o una vignetta, chiamatela come volete, che ogni tanto rispunta fuori. Dice pressappoco così. Una bomba che costa 100.000 dollari viene lanciata da un aereo che costa 100 milioni di dollari e uccide gente che vive con meno di un dollaro al giorno. Ora, io non sono sicuro che questi siano numeri accurati, ma credo renda bene invece l'idea dell'enorme disparità nell'allocazione delle risorse a livello mondiale, e soprattutto di quanto denaro finisca nelle tasche di chi produce armi, guerra e morte. Ma questi soldi non ci finiscono da soli in quelle tasche. Qualcuno ce li metterà. Qualcuno che ha la capacità di spostare grandissime quantità di denaro. Chi? Mi aiuterà a capirlo oggi Marco Piccolo, presidente della Fondazione Finanza Etica e, possiamo dirlo, uno forse dei pionieri della finanza etica e delle banche etiche in Italia, con la tua attività che è iniziata oltre 35 anni fa. Buongiorno Marco intanto e grazie di essere qui.
Buongiorno a te, buongiorno a tutti e tutte, grazie.
Allora, io ho tantissime domande da porti in realtà, ma so che a volte quando si parla di finanza si rischia di immaginare un mondo un po' astratto e complicato. Allora io parto sempre da un presupposto, ovvero che noi tutti abbiamo un conto in banca dove depositiamo il nostro stipendio, i nostri risparmi. Ma poi che succede? I nostri soldi rimangono lì, diciamo, a prendere polvere oppure vengono usati dalla banca per fare tutta una serie di operazioni come investimenti o prestiti con l'obiettivo di trarne un profitto?
Sì, allora, forse però un approfondimento in più va fatto, ecco, no? Allora, tu parli appunto di profitto, alle volte si parla dunque per risparmiatori, si parla di un interesse e alle volte si parla anche di un dividendo quando naturalmente utilizzo strumenti diversi. Allora bisogna fare un attimo un passo indietro, ecco, quindi l'attività finanziaria sostanzialmente si fonda su, io dico, tre livelli, chiamiamoli così. Quello dell'investimento, sostanzialmente io investo dei capitali per un'attività economica, attraverso appunto la capitalizzazione, l'investimento o l'acquisto di azioni, finanzio direttamente un'attività e un'impresa e quindi anche un'attività economica. Poi lo posso fare direttamente se sono un investitore abbastanza attrezzato, lo posso fare attraverso la banca, che diventa un intermediario. In questo caso, naturalmente c'è un rapporto tra rischio e rendimento e quindi se l'attività economica finanziata va bene, ne partecipo anch'io, se l'attività economica va male, ci perdo. La banca ha solo un ruolo di fare da trade union, da intermediario. Quindi questo è l'investimento, molto importante perché qualsiasi impresa che non ha un capitale iniziale difficilmente riesce anche a decollare. Se poi deve anche attrezzarsi per competere sui mercati ha bisogno anche di investimenti e questi gli arrivano naturalmente dalla finanza proprio in senso stretto, dagli investimenti finanziari. Poi esiste il credito, in questo caso ritorniamo a quello che dicevi prima. Io risparmiatore riesco a mettere da parte qualche soldo, non avendone bisogno lo porto in banca e la banca lo utilizza. Lo utilizza per prestarlo a delle persone, a delle famiglie, a delle imprese, a degli stati. Ecco, quindi questo è l'altro credito. Però mi permetto anche di aggiungere un'altra cosa che spesso secondo me noi non ce ne rendiamo conto. E la terza dimensione è quella del dono, della gratuità. E questo secondo me è importante quando si parla di imprese sociali, cioè imprese che fanno un'attività economica ma che sono finalizzate a sostenere delle progettualità di tipo sociale, reinserimento lavorativo per persone svantaggiate, oppure di tipo ambientale perché si occupano della tutela dell'ambiente, o culturali perché comunque promuovono delle imprese culturali nei territori, insomma. Naturalmente in finanza si parla solamente delle prime due, però non è irrilevante la terza. Ecco, quindi era per capire bene che noi abbiamo una gamma di opportunità con i nostri soldi da poter utilizzare. E a seconda di quello che vogliamo fare, possiamo utilizzarle sia all'investimento, sia al credito, mettendo i soldi in banca, oppure anche addirittura una finalità solidaristica in cui noi crediamo naturalmente, ecco perché poi alla fine. Questo è, secondo me, la cosa importante da comprendere. Non servono titoli, non serve essere andati alla Bocconi, non serve aver fatto particolari corsi, perché poi alla fine l'economia, tolta via tutta una serie anche di parole, paroloni o concetti anche un pochino astrusi, di per sé non è particolarmente sofisticata, a meno che io non voglia in qualche maniera avere un profitto rispetto magari a un rendimento che sarebbe stato molto più basso. Allora mi costruisco tutta un'architettura finanziaria per poter estrarre il maggior rendimento. Però in realtà è molto semplice. Se io ho dei soldi, invece di metterli in banca e qualcuno me li chiedesse, che domande mi faccio sostanzialmente? È la persona affidabile? Mi servono per una roba importante? Quello che io gli metto a disposizione potrà essere utile per il territorio in cui questa persona vive? Ecco, alla fine queste sono un po' le domande che poi vengono naturalmente anche girate alle banche qualora io decida di metterli in banca.
Quindi questi che ci hai appena descritto sono gli strumenti finanziari, diciamo la cassetta degli attrezzi della finanza. E però a vederli così non mi sembra nulla di malvagio, no? Perché allora la finanza viene oggi dipinta come uno dei più grandi mali del pianeta?
Beh, allora innanzitutto bisogna un attimo ritornare agli albori, no? Quando effettivamente la finanza era al servizio dell'economia e l'economia era al servizio della società. Questa era un po' la sequenza. Quindi sopra c'è la società con le sue relazioni, con le persone, con la loro vita, con il loro lavoro, con le loro relazioni. Poi l'economia naturalmente serviva per dare quelle risorse o gli strumenti necessari a realizzare il proprio progetto di vita. La finanza invece aveva il compito di fornire all'economia le risorse finanziarie perché queste si potessero avviare delle attività che a loro volta poi attività economiche che avrebbero dato risposte ai bisogni delle persone, delle famiglie, delle imprese e degli stati. Questa è un po' la sequenza, diciamo, corretta. Allora, prima di fare qualsiasi analisi bisogna partire da questo, perché questo in qualche maniera è un po' la fisiologia delle nostre società. Ok, quindi certo, poi se dobbiamo analizzarle dalla notte dei tempi troveremo delle differenze, però nella sostanza rimane questo. Sono cambiate le ideologie, ma poi alla fine ciò che conta è mettere le persone nelle condizioni di poter vivere un progetto di vita dignitoso. Questa è la cosa. Non è un caso che l'economia sia una materia anche abbastanza recente, cioè praticamente si inizia a parlare di economia a fine del Settecento, anche perché l'economia era una branca della filosofia morale. E la filosofia morale non si preoccupava di numeri, di dati, di cifre, si occupava di quella che era l'etica, di quelli che erano i valori e il pensiero che ne nasceva. Quindi vi era un pensiero sociale, da questa discendeva anche un'idea di economia e a sua volta poi una forma di una finanza che forniva appunto le risorse per poter mettere in pista questo. Questa direi è la sequenza normale. Cosa è successo? Che negli ultimi anni la finanza ha preso troppo piede e quindi si parla di finanziarizzazione, cioè la possibilità che io possa fare dei soldi su dei soldi, cioè investire dei soldi non per produrre dei beni e dei servizi, ma per produrre altri soldi. Uso il termine soldi per dire insomma la risorsa finanziaria. E quindi abbiamo scollegato proprio la finanza dal fine ultimo, che era quello di, si può dire, di mettere una società nelle condizioni di funzionare nel modo migliore. Ecco, con la finanza, poi con tutto quanto che è stato i mercati finanziari, con tutto quello che si è generato poi negli ultimi anni, anche con i derivati, insomma, si è iniziati anche a giocare, si può dire, utilizzando anche formule algoritmi sempre più sofisticati per generare denaro da denaro. E questa, diciamo, è la situazione attuale. Allora, il problema rimane sempre questo, insomma, di riportare l'ordine naturale delle cose, riportare la finanza al servizio dell'economia e l'economia al servizio della società. Questo in qualche maniera è un po' l'obiettivo che anche noi della finanza etica ci siamo proposti sostanzialmente. Partendo dal presupposto che la finanza, che oggi sembra così enorme, così potente, in realtà è un grande fiume che viene attivato da piccoli rivoli, e questi rivoli sono i risparmi che noi cittadini e cittadine, non utilizzando, depositiamo in banche o in istituti finanziari che a loro volta fanno girare, fanno fruttare questa ricchezza che viene parcheggiata. Quindi, insomma, un ruolo anche molto importante da parte degli intermediari finanziari, cioè far sì che una ricchezza che viene bloccata o magari tenuta ferma, congelata per alcuni anni, fin tanto che il risparmiatore non ne avrà bisogno, viene messa in circolo per far funzionare l'economia. Purtroppo spesso l'economia non c'entra niente, la finanza se la gioca da sola sostanzialmente. Io qui sto generalizzando naturalmente, perché quando si parla di queste cose l'invito è sempre quello di utilizzare delle chiavi di lettura, analizzare le situazioni, vedere anche come girano i soldi, perché adesso non è, quando si parla di criminalità, quando si parla di grandi trame oscure, di complotti, la frase è sempre quella: segui i soldi e vedrai che vai a trovare il colpevole. Ecco, questa è una frase fatta che ha una sua valenza, però naturalmente richiede anche delle conoscenze e delle chiavi di lettura, di non facile lettura, perché il rischio è sempre quello di demonizzare o essere un po' manichei. Io credo che se vogliamo cambiare le cose, l'ordine che in questo momento ha invertito nel rapporto tra finanza, economia e società, dobbiamo sicuramente metterci la testa, evitare frasi fatte, luoghi comuni e andare a fondo, insomma. Ecco, concludo dicendo che secondo me una materia che manca purtroppo anche nella scuola italiana è l'educazione civica. All'interno dell'educazione civica io inserirei anche lo studio della finanza e dell'economia, per iniziare a educare anche i cittadini di domani ad essere veramente anche degli attori che sanno usare la testa, sanno usare anche i propri valori e la propria visione del mondo per costruire società che siano anche più resilienti, viste anche le sfide che abbiamo. Quindi sono partito dalla finanza, però per ritornare a noi poi alla fine.
Sì, effettivamente questa tua proposta è interessante, perché l'educazione civica porta con sé ovviamente tutto il comparto dell'educazione morale ed etica, ed effettivamente la finanza senza l'etica abbiamo visto che tipo di danni riesca a fare. Ed è proprio questa bussola morale, possiamo chiamarla così, che viene a mancare quando, pur di ottenere profitti, le banche sono disposte a finanziare l'industria della guerra, quella che costruisce, no, le bombe di cui parlavamo prima, da cui siamo partiti.
Sì, allora, naturalmente, noi stiamo parlando di attività legali, no? Quindi, naturalmente, quello che stiamo parlando sono attività che vengono fatte alla luce del sole e sicuramente nel rispetto della normativa italiana. E quindi, questo è importante dirlo, perché sennò sembra quasi che stiamo parlando di qualcosa di nebuloso che viene fatto sotto banco. Dunque, non è che le banche siano belligeranti sostanzialmente. Le banche hanno del denaro da prestare, da investire, e naturalmente lo investono nell'economia che più rende sostanzialmente, no? Quindi questo deve essere anche ben chiaro, non è che le banche siano i cattivi e tutti quanti gli altri siano dei buoni, no, la banca ha delle risorse che deve far fruttare sostanzialmente. Indubbiamente l'industria militare, il complesso militare industriale, è trainante, quindi le banche sostanzialmente finanziano quell'economia che naturalmente rende. Poi ci sono anche altre considerazioni, molto dipende anche dalla politica, no? Degli esteri, dei paesi e anche dell'Italia. Basta vedere anche negli ultimi anni tutto il tema anche delle immigrazioni, i sostegni che sono stati dati alla Turchia, i sostegni che sono stati dati all'Egitto, i sostegni che sono stati dati alla Libia. E che tipo di sostegni erano? Erano armi? Anche. Erano fregate? Erano elicotteri? Erano parti di ricambio? Quindi le banche sistemiche, anche quelle più grandi, sostengono anche quella che è l'industria nazionale. In Italia abbiamo un'industria bellica che non è proprio piccolissima, spesso e volentieri anche un'industria parastatale o a partecipazione statale. Tanto per essere chiari, Leonardo, l'ex Finmeccanica, una delle parti più consistenti delle sue attività è nel campo della produzione di armamenti. Lì non è solamente la finanza che entra, entra anche lo Stato che attraverso le nostre tasse finanzia questo tipo di produzioni. E quindi quando parliamo di banche dobbiamo vedere un po' tutto quello che avviene. Poi naturalmente le banche, anche quelle più sistemiche, sono chiamate anche a partecipare su queste industrie molto complesse, e quindi naturalmente lo fanno. Quando si parla, diciamo, di banche armate, si fa riferimento in primis alle banche sui cui conti correnti vengono, diciamo, fatti i vari trasferimenti, l'export delle armi. Quindi se io devo, naturalmente, sono un'industria italiana che devo esportare in Germania, naturalmente tutta la transazione finanziaria viene fatta attraverso delle banche che mettono a disposizione, aprono dei conti correnti in base ai quali questo viene fatto. Quindi in questo caso non è tanto che la banca in cui io deposito il mio risparmio naturalmente lo utilizza per finanziare, sono banche che naturalmente supportano questo tipo di operazioni e si presuppone poi che effettivamente oltre al supporto all'export ci sia anche un coinvolgimento nella produzione vera e propria. Ecco, tanto per dare un'idea, il mercato delle armi italiane nel 2021 era di circa, cioè, o meglio, lo Stato italiano aveva autorizzato export, diciamo, per un valore di armi pare a 5,3 miliardi di euro. L'80% era relativo all'esportazione e un 20% per l'importazione. Quindi l'export, le operazioni di import e export vengono appoggiate sulle banche. E le banche, appunto, che naturalmente fanno questo tipo di attività, vengono praticamente rese pubbliche con una relazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri che ogni anno viene fatta per capire effettivamente qual è in qualche maniera l'attività di produzione e di commercializzazione degli armamenti. Ecco, quindi questo è quando si parla di banche armate si fa riferimento proprio alle operazioni di import-export e la mole appunto di attività era quella che dicevo prima, cioè quindi c'è un'industria che produce, cioè che attorno al quale ruotano quasi 5-6 miliardi di euro, insomma, sostanzialmente, che non è una roba da poco, insomma.
Dunque, se ho capito bene, le banche cosiddette armate più che altro mettono a disposizione la loro infrastruttura per queste transazioni tra stati. Però non si limitano a questo, no? Perché, se non sbaglio, un rapporto recente ha rilevato che complessivamente le principali banche europee investono quasi 90 miliardi di dollari nell'industria delle armi. Quindi in questo caso si tratterebbe di finanziamenti diretti, no?
Allora, io aspetta, no, hai fatto bene anche a dirlo. Allora, il mercato sono 5,3 miliardi, cioè viene praticamente l'attività relativa alle armi. Quello che io sto dicendo in realtà è l'elenco delle banche armate, che vengono appunto, che vengono definite soprattutto in base a quanto loro effettivamente sono attive nell'export. Quindi non è detto che loro producano anche o finanzino la produzione. È evidente che se io banca supporto la produzione di elicotteri da combattimento, adesso non dico il nome, che se supporto appunto l'export, probabilmente è anche facile che io lo finanzi con operazioni che possono essere di investimento oppure con operazioni anche di prestiti legati anche a quello che fa bisogno, insomma, dell'impresa, dell'azienda. Ecco, quindi 5,3 sono i miliardi che vengono relativi anche all'export delle armi in entrata e in uscita. Ecco, mentre a livello mondiale si parla sostanzialmente per il 2021 sono circa 113 miliardi di dollari che vengono, cioè, o meglio, miliardi di dollari relativi anche al commercio delle armi. Poi in realtà sono molti di più perché si parla sempre a livello mondiale, le prime 15 aziende hanno un giro d'affari che si aggira sui 360 miliardi di dollari tra produzione, esportazione e servizi connessi. E quindi è un pochino più complessa la situazione. L'unica cosa che, al di là, insomma, di un'informazione più puntuale, quello che consiglio agli ascoltatori è il rapporto dell'Istituto SIPRI, che è praticamente di studi e ricerche per la pace, che è l'istituto più autorevole nel mondo, e produce, editato da poco appunto il rapporto dal 2016-2020 e contiene tutte quante le informazioni relative anche alla produzione e alla commercializzazione degli armamenti. Quindi chi è interessato ad approfondire, direi che quello è il testo veramente più importante, insomma.
Sì, credo che il SIPRI sia proprio la fonte, la Bibbia dei pacifisti. Parlavi poco fa di 90 miliardi, 300 miliardi, no? Di queste cifre spropositate. E anche questo dà da riflettere, no? E mi interessa molto anche il ruolo della politica in tutto questo, a cui accennavi. Perché effettivamente come cittadino io pago delle tasse, no? E lo Stato usa queste mie tasse per fare determinate politiche, con un mio controllo che però abbiamo visto essere diventato, diciamo, minimo, con un Parlamento che ultimamente fa politiche che non sempre coincidono con le indicazioni degli elettori. Ma poi, a parte questo, c'è anche il risparmio privato di cui dispongo, che è un elemento di cambiamento fortissimo, se ci pensiamo, perché è uno di quei rivoli che vanno a formare il grande fiume, no? Certo, la politica muove molti soldi, ma effettivamente la finanza, quindi appunto i soldi che mettiamo in banca, no? E che vanno a finire investiti a destra e a sinistra, quei soldi lì sono davvero tantissimi, forse di più, e forse si muovono anche in maniera più libera, più veloce rispetto ai tempi della politica. Non so se sei d'accordo.
Sì, no, è vero, cioè abbiamo oggi, vabbè, ma riprendendo le parole di un'enciclica di qualche anno fa, il vero attore politico è il banchiere. È lui che decide a chi dare credito, a chi non darlo, a chi dare aria, ossigeno e a chi non darla. Quindi questo è molto importante. E poi basta vedere anche quando anche la politica deve decidere, fare delle scelte, la prima cosa che guardano sono i mercati finanziari. Quindi si è creato veramente un sovrapotere della finanza ed è quello che mette a rischio quella sequenza che dicevo prima. Perché finanza, economia e società, non società al servizio dell'economia e l'economia al servizio della finanza, perché significa invertire l'ordine delle cose e quindi generare dei flussi anche di arricchimento veramente diseguali, e non è un caso che oggi vi sia un divario sempre più ampio tra chi non ha niente e chi ha molto, e basta vedere poi come vengono pagati anche i manager delle industrie finanziarie, insomma sono veramente cose che ti lasciano sostanzialmente di stucco. Tanto per darti un'idea, noi tra i vari criteri della finanza etica abbiamo messo che il rapporto tra la paga più bassa e la paga più alta non debba essere superiore di 1 a 6. Uno dice 1 a 6 però non mica poco. Sì, ma se io vado a vedere la finanza mondiale, ma anche italiana, 1 a 60, 1 a 100, 1 a 200, 1 a 300, che vuol dire che una persona può prendere 300 volte quello che prende il lavoratore che prende meno. Ecco, quindi senza equità io non posso pensare di creare una società senza guerre, perché la disequità è una piaga aperta che continua a generare violenza.
Guarda, sono contento che tu abbia aperto questo tema delle disuguaglianze, perché effettivamente ci sono tanti modi in realtà di finanziare una guerra. Uno è quello di finanziare la produzione di armi, e lo abbiamo detto. Ma poi basta anche andare magari ad alimentare situazioni di tensione che già esistono in vari ambiti, no? Penso ad esempio ai paesi che violano i diritti umani, ma anche a quei movimenti intorno alle fonti fossili, alle risorse alimentari, alle risorse idriche, oppure anche la Palestina, per esempio, no? Andare ad investire in quelle aziende che vanno ad occupare i territori palestinesi è, in qualche modo, soffiare sul fuoco della guerra, no? E lo stesso si potrebbe dire anche delle attività climalteranti che generano danni dall'altro lato del pianeta, rendendo interi territori inospitali e quindi generando flussi migratori e situazioni di tensione a livello locale e non solo.
Sì, beh, no, hai fatto bene a toccare appunto queste questioni, perché in realtà poi qualcuno dice che probabilmente la guerra solo minima parte è rappresentata dalle armi nel senso stretto, no? Che abbiamo visto anche il cibo, l'acqua diventano dei ricatti, ma le stesse migrazioni, no? Abbiamo visto come sono state gestite, quindi oggi c'è il tema dell'acqua, tema delle risorse energetiche, una difficoltà a investire anche su modelli alternativi. Adesso si parla di finanza sostenibile, fino a poco tempo fa la finanza sostenibile in qualche maniera scartava completamente il ricorso all'energia atomica e al carbone e al metano. Ecco che ti scatta una guerra che rimette in discussione tutto. Adesso invece con questo tipo di situazione hanno voluto farla rientrare, e questa è stata anche una delle ultime delusioni che tutti noi abbiamo avuto. Quindi avevamo combattuto per una finanza sostenibile, e negli ultimi 2 anni l'Unione Europea aveva effettivamente redatto questo piano d'azione, Action Plan per la finanza sostenibile, in cui finalmente si parlava anche dell'impatto sociale e ambientale delle scelte finanziarie. Però adesso, a fronte di questa situazione, la cosa più semplice che i governanti hanno fatto è quello di far rientrare l'atomo, il metano, all'interno della sostenibilità, ed è stata veramente una cosa gravissima. Scusami se ho fatto questo tipo di collegamento, perché oggi si parla molto di finanza sostenibile, che qualcuno può dire, beh, magari è come la finanza etica. Diciamo che gli enti di finanza etica hanno lavorato per arrivare negli ultimi 30 anni, per arrivare anche a una normativa di questo tipo. Però la finanza sostenibile è per noi una condizione necessaria ma non sufficiente, perché deve tener conto non solo del momento contingente, ma deve tener conto di dove stiamo andando, anche quando naturalmente possono essere fatte delle scelte non tanto popolari. Questo per dirti come si stanno muovendo poi anche un po' gli equilibri.
Ecco, invece, dicevamo, la finanza etica cambia completamente approccio, l'ordine delle priorità, se vogliamo. Quindi quello che fa non è solo rifiutare di finanziare attività nocive, non è solo noi non le finanziamo, ma c'è anche un approccio proattivo nel finanziare invece attività che vanno a promuovere lo sviluppo di un benessere collettivo.
Sì, allora, dunque la finanza, come hai detto tu, la finanza etica nasce con una spinta proattiva, cioè entra in gioco nel momento in cui, a fronte di tante analisi, manca poi una prassi. E quindi queste esperienze di economia alternativa o di finanza alternativa sono caratterizzate proprio dalla parte propositiva, cioè non mi va bene come vengono fatte le cose, provo a impostare anche un percorso diverso. Quindi se io ritengo che la giustizia, l'equità, l'attenzione all'altro, la centrale della persona siano importanti e non le vedo realizzate in altre attività finanziarie e economiche, a questo punto dico va bene, allora me ne assumo la responsabilità e forte dei miei diritti e doveri inizio a lavorare con le altre persone per realizzare questo. Allora la prima cosa che faccio è, nel momento in cui io finanzio un'attività economica, è quella di verificare che venga ristabilito questo valore, che è una giustizia economica, ma che poi alla fine è una giustizia sociale, ambientale, e non è una cosa da poco. Oggi poi il significato della giustizia ambientale è sempre più forte rispetto al passato, no? Una scarsità di risorse in un contesto sempre più degradato diventa importante anche garantire un ambiente più, insomma, il miglior possibile a tutte le persone che vivono sul pianeta, non solamente ai più ricchi, come magari è avvenuto. Quindi un'economia che sia strettamente anche connessa con quella ecologia integrale di cui Papa Francesco ha parlato, no? Quindi questa economia funziona solo se è tenuta strettamente collegata all'ecologia ambientale e sociale. Quindi anche una visione del mondo si deve fondare su questa, cioè che mondo io voglio vivere, in che mondo voglio far vivere i miei figli, i miei nipoti. Quindi la finanza etica sostanzialmente si caratterizza, perlomeno quella degli ultimi anni, proprio per questa capacità proattiva, cioè, e quindi si cerca anche di capire quali sono quegli attori economici, quali sono quei modelli economici che rispondono a questo tipo di valori. Noi nello statuto di banca etica abbiamo scritto la responsabilità delle conseguenze non economiche delle attività economiche. E questo è centrale. Oggi si parla di valutazione anche dell'impatto sociale e ambientale della governance delle imprese. Oggi la finanza sostenibile fa rientrare appunto nelle sue criteri di selezione anche quella dell'impatto sociale e ambientale della governance. Dopo tanti anni finalmente iniziamo a vedere che si sta muovendo qualcosa. Ecco, quindi un concetto di bene del singolo che è però legato anche al bene comune, al bene di tutti. Quindi anche la finanza etica, nel momento in cui fa un investimento, un finanziamento, cerca di valutare quello che è il beneficio che ne trae la persona, la famiglia, l'impresa, ma valuta anche il beneficio che ne trae la comunità all'interno, quella persona, quella famiglia, quell'impresa vivono. Direi che questo, quindi il bene di tutto, il bene di ciascuno, uso dei termini della dottrina sociale della Chiesa, ma qui vengono presi però nella dimensione più laica, quasi una virtù civica. Questo per me significa operare per la pace. Banca Etica nel suo statuto e anche nel suo manifesto politico parla espressamente di scelta non violenta, intesa proprio nel modo che ho cercato di spiegare poc'anzi sostanzialmente. Ecco. Questo in qualche maniera significa togliere via, abbattere quegli ostacoli che di fatto poi alla fine sono generatori di instabilità e di violenza. Ecco, quindi mi viene da dire, questa per me è l'economia di pace sostanzialmente. Ma è poi alla fine è essenzialmente l'economia vera, mi viene da dire la vera economia, quella naturalmente che dà le risposte che l'uomo e la donna hanno su questa terra sostanzialmente per poter soddisfare i loro bisogni. Ecco, quindi è una sfida, ecco, però la finanza etica funziona se ci sono anche degli altri attori economici, sociali che vanno nella stessa direzione. La finanza è al servizio dell'economia e l'economia della società, ma la finanza non può pensare di bastare a se stessa. Deve naturalmente avere dei partner, avere delle alleanze, avere dei compagni di strada che condividono lo stesso orizzonte ottico di riferimento, visto che comunque stiamo anche navigando. Quindi.
Ecco, a proposito di compagni di strada, Secondo te cosa possiamo fare noi che siamo semplici cittadini per contribuire a indirizzare la finanza nella giusta direzione, una direzione più etica?
Allora, un altro modo per dire finanza etica è anche banche basate sui valori, non solo economici. Quindi io ho dei valori e sulla base di questo poi utilizzo anche le mie risorse finanziarie e quelle che sono le mie scelte economiche. A quel punto la domanda, però riprendo quello che dicevi, e noi cittadini e cittadine cosa possiamo fare? Se parto dal principio che la finanza, questo grande fiume della finanza, viene alimentato da piccoli rivoli e questi rivoli siamo noi che li attiviamo, allora forse partiamo da lì. Iniziamo a assumerci anche questo tipo di responsabilità. Quando facciamo una scelta finanziaria, quando facciamo una scelta economica o di consumo, iniziamo a chiederci cosa c'è dietro quel prodotto, quel bene, quel servizio. E lì ritorniamo sì allora a una visione etica, ma nel senso che ti dicevo prima, cioè quando si parlava di economia, avendo una visione sostanzialmente etica della società, cioè che tipo di quella mia scelta genera giustizia o ingiustizia, migliora la qualità dell'ambiente o lo deturpa, mette in discussione la qualità della vita di chi verrà dopo di noi, e mi riaggancio al discorso che facevamo prima sull'educazione civica, ecco, in cui l'economia viene vista al servizio della società, una società in cui l'etica, i valori, siano un po' il faro che illumina anche le scelte dei cittadini, delle cittadine, dei governanti e anche degli attori economici. Quindi si tratta proprio di reinserire, proprio, cioè, o meglio, di integrare l'attività economica e finanziaria con valori non economici. E quindi ritorniamo, insomma, se vuoi, all'origine di tutto, cioè noi siamo l'uomo e la donna, l'uomo in senso lato, non è un soggetto frammentario, spezzato in tante dimensioni, la dimensione affettiva, sociale, quella economica, quella finanziaria. No, noi siamo un tutt'uno e i valori che abbiamo devono governare un po' tutti questi ambiti, tutte queste attività. Quindi è un po' l'uovo di Colombo sostanzialmente. Se vogliamo cambiare il mondo, che è la cosa forse più velleitaria che noi abbiamo, ma che in realtà dà un po' il senso anche alla nostra vita, dobbiamo sicuramente assumerci questa responsabilità. Quindi noi siamo anche degli attori politici nel momento in cui facciamo queste scelte. Ecco, questa è un po' la chiusura anche di questo intervento. Ecco, non siamo delle monadi, siamo delle persone, delle organizzazioni che lavorano in rete, che percepiscono anche l'importanza dell'interdipendenza tra i vari attori e della complementarietà. Da soli non andiamo da nessuna parte. Assieme agli altri probabilmente possiamo sperare di realizzare qualche obiettivo in più. E quindi finanza etica, economia sociale, solidale, civile, chiamala come vuoi, insomma, sono sostanzialmente questo, rappresentano questa speranza, ecco, tutto sommato, che parte però da noi.
Grazie davvero Marco Piccolo per essere stato qui con noi a Venti di Pace e averci spiegato come la finanza, se abbinata all'etica, può contribuire a fermare le guerre e anche, soprattutto, a prevenirle. Io invito tutti i nostri ascoltatori a non perdere i prossimi episodi e quindi a seguire Venti di Pace sui social e sulle vostre piattaforme di streaming preferite, dove, peraltro, potrete recuperare anche le puntate precedenti. Per chi invece preferisse ascoltarci in diretta, basta connettersi ogni mercoledì alle 19 su Radio Meridiana, andando su www.radiomeridiana.it. Grazie ancora Marco, a presto!
Grazie a te, grazie a tutti e a tutte, ciao!
Venti di Pace è una produzione originale Radio Meridiana, da un'idea di Laurent Ferrante e con il supporto di Matteo Bortolon. Maggiori informazioni su www.radiomeridiana.it.